Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Non si è ancora espresso il governo ticinese sul caso Zali con la conferma dell'apertura di un'indagine a suo carico. Forse lo farà nel pomeriggio. Ed emerge un nuovo capitolo, una mail del consigliere leghista al presidente dell'ente ospedaliero in cui sollecita l'assunzione di una sua conoscente. Allevamenti bovini nella morsa della siccità. Gli animali lasciano anzitempo gli alpeggi e in pianura si ricorre già alle scorte invernali. C'è un nuovo pacchetto di sanzioni europee contro la Russia, prevista un'eccezione per un'impresa greca di trasporto del gas di Mosca. Una nuova stagione, uno stadio nuovo, un nuovo capitano Renato Steffen, oggi il Lugano in campo per la prima volta per i preliminari di Conference League. La vicenda Zali di nuovo in evidenza, perché alla questione delle due telefonate registrate in cui si sentiva il consigliere di Stato suggerire a una buona conoscente di picchiare una donna dicendo di averlo già fatto lui stesso come risposta a un presunto stalking, oggi si è venuti a sapere dalla regione che la magistratura ha aperto un incarto su Zali in merito al caso del 14enne detenuto alla Farera e di cui il consigliere di Stato aveva richiesto in una riunione con alcuni funzionari il rilascio. Le ipotesi di reato sono quelle di abuso di autorità e tentata coazione. Ieri il governo non si era espresso sulla vicenda. Oggi dovrebbe però farlo, è così Luca Berti?
Sì, almeno è quello che ci si attenderebbe, visto che i ministri, i quali sono quasi tutti in vacanza, molti all'estero, hanno comunque deciso di incontrarsi virtualmente nel primo pomeriggio, proprio alla luce di tutto quanto sta emergendo e che travolge il consigliere di Stato Claudio Zali. Il tema unico della discussione sarà evidentemente quello. Intanto immaginiamo chiedendo a Zali di esprimersi e spiegarsi. Lo ricordo, ieri in un comunicato pubblico il ministro rivendicava la questione come vita privata, la questione evidentemente dei file audio, delle telefonate. Quali sono gli scenari possibili? Difficile evidentemente prevederlo, ma tra le ipotesi c'è anche perlomeno l'eventualità di sollevare Zali dalla responsabilità politica della magistratura. Quella responsabilità che gli era stata conferita dallo stesso governo non più tardi di un anno e spicci fa, con l'arrocchino tra lui e Norman Gobbi, quella magistratura che ha aperto un'indagine, dicevamo, a suo carico.
Luca, non sarebbe peraltro la prima volta che accade?
No, in tempi recenti sono tre casi. L'ultimo in ordine di tempo risale al marzo di 2 anni fa, quando il consigliere di Stato Norman Gobbi, il Consiglio di Stato accolse la richiesta del direttore del Dipartimento Istituzioni Norman Gobbi di cedere temporaneamente la responsabilità politica della polizia cantonale, e questo a vista la vicenda dell'incidente stradale in autostrada ad Airolo. Gli altri due casi risalgono invece ad inizio anni 2000. Il primo fu il cosiddetto dimezzamento di Patrizia Pesenti, siamo nel mese di ottobre del 2003, quando di fronte alla reticenza di Pesenti, questo fu la giustificazione di tagliare la spesa nel proprio dipartimento, gli altri membri del governo, erano Borradori, Gendotti, Pedrazzini e Masoni, decisero di sollevarla dalla responsabilità politica della socialità. 3 anni dopo toccò a Marina Masoni essere sollevata dalla responsabilità politica della divisione delle contribuzioni, siamo nel marzo del 2006, e questo a seguito dello scandalo derivato dall'esistenza di una fondazione di famiglia nel canton svitto. In casi del genere la conduzione ad interim è affidata al supplente designato all'inizio della legislatura. Giusto per informazione dico che il supplente di Zali sarebbe Raffaele De Rosa.
Sì, è proprio ancora a proposito di questa vicenda Zali, ci sono altre reazioni politiche oggi?
Allora, per ora l'unica presa di posizione arrivata è quella dei Verdi, che chiede chiarimenti pubblici a Zali e un suo passo indietro dalla responsabilità, lo dicevamo, politica della polizia e della magistratura. Qualora fosse poi confermata l'autenticità delle telefonate pubblicate su internet, ne chiede pure le dimissioni. Abbiamo sentito più persone, in particolare il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga, che non rilascia interviste, conferma che all'interno del movimento si stanno facendo verifiche e si attende di parlare con il diretto interessato, ovvero Claudio Zali. L'assemblea della Lega, che dovrà vidimare le liste per le prossime elezioni cantonali, è confermata comunque per il 31 luglio prossimo.
Luca Berti con le ultime su questa vicenda che vede come protagonista Claudio Zali. E come ricordava Luca Berti, Claudio Zali è indagato anche per abuso di autorità e coazione, per essersi interessato alle sorti del figlio di una sua conoscente, e non sarebbe un caso isolato. La RSI ha potuto visionare una mail in cui il consigliere di Stato leghista chiedeva al suo compagno di partito e allora presidente dell'ente ospedaliero cantonale Paolo Sanvido di assumere una sua conoscente. I dettagli ce li dà Mattia Pacella.
Sì, un altro caso che riguarda il presidente del governo ticinese Claudio Zali, un altro caso in cui si è speso appunto per una sua buona conoscente. Risale al 2020, siamo in piena pandemia, il 6 luglio Zali invia una mail molto diretta dal suo indirizzo istituzionale all'allora presidente del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero cantonale Paolo Sanvido. In copia c'è anche il direttore del Dipartimento della Sanità Raffaele De Rosa. Oggetto: l'assunzione di una donna diplomata come operatrice sociosanitaria. Il tono, possiamo dirlo, è perentorio. Dopo un colloquio con le risorse umane dell'ente, che Zali stesso descrive come molto positivo, l'EOC comunica di non avere disponibilità per la sua conoscente. La reazione del ministro è immediata. Questo non è accettabile, scrive. Chiede che le venga fatta una proposta lavorativa entro il 1 agosto e va oltre. Se l'organico è completo, l'EOC gli farà il grande piacere, citiamo, di licenziare uno dei frontalieri di cui è farcito come un cannolo alla crema. La chiusura è esplicita. Se la donna finisse in assistenza, avverte Zali, questa storia avrà inevitabilmente eco sui media, e conclude riferendosi proprio a Sanvido. Sistema per favore questa faccenda.
Ma come finisce questa vicenda e chi è questa donna?
Sì, la donna, possiamo dirlo, non è una donna qualsiasi, questa è anche la stessa persona al telefono degli audio che settimana scorsa sono stati pubblicati sui social, di cui appunto ne abbiamo parlato anche ieri. Registrazioni in cui Zali, lo ricordiamo, pronuncia frasi violente. Stando a nostre informazioni, la donna nel 2021 sporse già una querela proprio contro il ministro, denunciandolo, tra le altre cose, di essere stata picchiata e trattenuta nella sua vettura. Un caso che, sempre stando a nostre informazioni, è finito poco dopo in un non luogo a procedere, e questo dopo che la donna ritirò la querela a seguito delle scuse di Zali.
Mattia Pacella, i dettagli di questa nuova vicenda sulla quale si è espresso poco fa l'ex presidente del CDA, dell'EOC, Paolo Sanvido, che pur senza entrare nei dettagli per rispetto dei dati personali si è detto profondamente a disagio nel rileggere a distanza di quasi 6 anni i toni e il tenore di questa comunicazione. Il consigliere di Stato De Rosa invece poco fa ci ha fatto sapere di non aver avuto un ruolo nella fattispecie. Il consigliere di Stato Claudio Zali intanto continua a non rispondere alle nostre varie sollecitazioni. Oltre alla siccità e le sue conseguenze sull'allevamento in Svizzera, in alcuni cantoni le mucche devono già abbandonare i pascoli alpini per mancanza di acqua e erba, mentre nelle aziende di pianura si iniziano a utilizzare le scorte invernali. Più animali rispetto al solito vengono inoltre macellati, con ripercussioni sul prezzo e sui guadagni per gli allevatori. Iniziamo dalla situazione generale con Alessio Veronelli da Berna, poi andremo a sentire l'Unione Svizzera dei contadini.
Sì, situazione che inizia ad essere preoccupante, questo in tutto il paese. Da queste parti in particolare c'è una forte concentrazione di allevamenti bovini, dal Canton Giura a Berna a Friburgo, alpeggi che vengono scaricati con ampio anticipo per mancanza d'acqua e erba. Il panorama attuale è molto più sul giallo che su quel bel verde da cartolina. I pascoli delle prealpi, delle montagne del Giura o di pianura non riescono a rigenerare l'erba e in alcuni casi si deve già ricorrere al fieno immagazzinato per l'inverno. Mantenere le mucche è sempre più costoso, allora si opta per la macellazione, con la possibile conseguenza di prezzi e dunque guadagni inferiori a causa della troppa offerta. Secondo gli ultimi dati a disposizione dell'Associazione Mantello delle Professioni della Filiera della Carne Proviand, nell'ultimo mese sono stati macellati circa 3.500 capi di bestiame in più rispetto all'estate scorsa, con un'impennata nell'ultima settimana.
E ora la voce dei produttori con il collega Veronelli che ha sentito Michel Darbellet, direttore aggiunto dell'Unione Svizzera dei Contadini.
La situazione preoccupa per durata e intensità. I terreni sono aridi e le piogge scarse praticamente in tutto il paese. L'erba cresce pochissimo e diverse aziende, soprattutto in pianura, stanno già utilizzando le riserve invernali. Per quelle più in alto la situazione è leggermente migliore, ma l'acqua pure inizia a scarseggiare e diversi animali sono già stati riportati in basso. È un bel rompicapo per gli allevatori.
Rompicapo sì, ma le mucche vanno nutrite, vanno abbeverate. Quali le soluzioni?
Utilizzare il fieno pensato per l'inverno è una possibilità, ma poi va chiaramente sostituito. Macellare più animali è un'altra soluzione, ma parliamo di animali che dovrebbero essere abbattuti in autunno, dopo aver guadagnato peso in estate. Come Unione Svizzera dei Contadini siamo preoccupati per una possibile abbondanza di capi da macellare. I prezzi scenderebbero e allora abbiamo chiesto agli allevatori di cadenzare gli abbattimenti. Bisogna però anche dire che oggi il prezzo della carne bovina è alto. Una buona gestione dell'offerta permette di mantenere questi livelli e di conseguenza buoni guadagni per gli allevatori.
Utilizzare il fieno per l'inverno in luglio cosa comporta? Inoltre, è tardi per poter riempire nuovamente le scorte.
On a une situation vraiment particulière cette année, la sécheresse était très précoce.
È una siccità arrivata presto quest'anno, in modo intenso e non solo per una zona limitata. Il problema è dunque l'impossibilità di prendere il fieno in una regione e portarlo dove manca. I nostri vicini, Francia e Germania, non stanno poi meglio e potrebbe non esserci disponibilità. Abbiamo perso 2 settimane di produzione di foraggio e solo la pioggia, e non poca, può farci tornare a una situazione normale. In autunno si può ancora produrre, ma le scorte vanno garantite, altrimenti anche d'inverno sarà necessario eliminare del bestiame.
Passer l'hiver prochain parce que sinon ça poserait problème aussi au niveau des possibilités de détenir le bétail.
Il direttore aggiunto dell'Unione Svizzera dei Contadini, Michel Darbellet, nell'intervista di Alessio Veronelli. Primo semestre dell'anno in chiaroscuro per Nestlé. Le cifre pubblicate questa mattina dalla multinazionale alimentare DFV mostrano una crescita organica in aumento, ma anche un calo di fatturato e dell'utile netto. Un dato quest'ultimo che sta penalizzando il corso dell'azione Nestlé in borsa. In redazione Johnny Canonica.
Nei primi 6 mesi dell'anno la crescita organica di Nestlé è stata del 3,6%, superiore a quella registrata per lo stesso periodo dell'anno scorso. Giù per contro il fatturato del 2,5% a 43,1 miliardi di franchi e addirittura del 31% l'utile netto, che si è fissato a poco meno di 3,5 miliardi. Su quest'ultima voce del bilancio hanno pesato in modo particolare l'aumento dei costi di trasporto delle merci e dell'energia provocati dal conflitto in Medio Oriente. Da notare infine che Nestlé ha concretizzato la decisione strategica presa nei mesi scorsi di separarsi dal comparto acque minerali. Nel comunicato pubblicato oggi, la multinazionale ha fatto sapere di aver creato una società detenuta in parti uguali insieme a un fondo di investimento americano nella quale sono stati fatti confluire la trentina di marchi di acque minerali di proprietà di Nestlé. Una volta conclusa l'operazione, è previsto che Nestlé incassi 2,8 miliardi di franchi, somma che sarà messa a bilancio l'anno prossimo.
L'Unione Europea ha inflitto una pesante multa a Google, 890 milioni di euro per abuso di posizione dominante nel settore delle ricerche online e nel negozio virtuale Google Play. Si tratta della sanzione più severa decisa da Bruxelles nei confronti di un'impresa in base al Digital Markets Act, Act, il regolamento europeo che disciplina appunto il mercato digitale. Al colosso statunitense poteva però andare molto peggio, in quanto la multa poteva raggiungere fino al 10% del fatturato annuo globale, che lo scorso anno è stato di circa 400 miliardi di dollari. È stata raggiunta questa mattina l'intesa fra gli ambasciatori degli Stati membri dell'Unione Europea sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Bruxelles manterrà per un altro anno un price cap, un limite massimo sul prezzo del petrolio russo trasportabile legalmente, ma la Grecia ottiene un'esenzione per il trasporto di gas naturale liquefatto di Mosca. Da Bruxelles i dettagli con il corrispondente Andrea Ostinelli.
Dopo settimane di braccio di ferro, la Grecia ottiene quello che voleva: salvare la Dynagas, l'impresa dell'armatore greco Yorgos Prokopiou, specializzata nel trasporto di gas naturale liquefatto russo. Pur di rivedere il divieto di trasporto anche verso stati terzi, già previsto dalle norme europee, e salvare così un business multimiliardario, Atene ha tenuto in ostaggio in maniera spregiudicata il 21esimo pacchetto di sanzioni fino ad oggi, mettendo alle strette gli altri partner europei che alla fine hanno ceduto. D'altro canto, per lui era indispensabile rinnovare per un altro anno il price cap, il tetto al prezzo del petrolio russo. Se fosse saltato, grazie alla crisi energetica attuale, Mosca avrebbe ottenuto almeno $14 in più per ogni barile di greggio venduto, una manna per finanziare ancora la sua guerra di invasione in Ucraina. Lui alla fine ha dunque scelto il minore dei mali. Oltre al price cap, il pacchetto colpisce, con divieti di effettuare transazioni, altre 32 banche russe, società di criptovalute e piattaforme di trading del petrolio. La Presidente della Commissione europea ha accolto con favore il 21esimo pacchetto. In un momento in cui l'Ucraina ha creato uno slancio militare, le nostre sanzioni continuano a indebolire le basi economiche dello sforzo bellico russo, ha commentato Ursula von der Leyen. Il lavoro tecnico per formalizzare il 21esimo pacchetto continuerà nelle prossime ore.
Intanto, quella appena trascorsa è stata una notte di bombardamenti continui sulla città ucraina di Odessa, colpita da droni e missili russi. Un'escalation di attacchi che rischia di paralizzare il traffico commerciale nel porto della città, con gravi conseguenze economiche per il paese, come ci racconta il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria De Luca.
Da questa mattina non ci sono più mercantili nei porti ucraini. Le navi cargo hanno smesso di arrivare nel paese. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'agricoltura di Kiev, spiegando che si tratta di una decisione degli armatori. I porti del paese, infatti, sono diventati troppo pericolosi a causa degli attacchi russi. La decisione di sospendere il traffico nei porti ucraini arriva dopo l'ennesimo attacco contro Odessa, il più grande porto commerciale di tutto il paese. Droni e missili russi hanno colpito la città per tutta la notte, fortunatamente senza causare feriti. Ma un uomo era morto invece ieri pomeriggio in città, in un attacco che aveva preceduto il grande bombardamento. Pochi giorni fa, in un attacco ancora più grave, droni russi avevano colpito una nave cargo uccidendo 10 membri dell'equipaggio, nel più grave attacco a un'imbarcazione mercantile dall'inizio dell'invasione. I russi non stanno nascondendo le loro intenzioni. Il loro obiettivo è bloccare completamente i porti ucraini, così da fermare le esportazioni agricole proprio nei mesi chiave del raccolto, un business che vale 20 miliardi di franchi, ossia metà di tutte le esportazioni ucraine. Nella notte l'aviazione di Kiev ha risposto al bombardamento russo con un massiccio attacco di droni contro Sebastopoli, nella penisola di Crimea occupata, il luogo da dove parte la maggior parte degli attacchi diretti a Odessa. Secondo le autorità russe locali, almeno 2 civili sono morti e altre 4 sono rimasti feriti nel bombardamento ucraino, mentre in un secondo attacco di droni nella regione russa di Voronezh, un bambino di 3 anni sarebbe rimasto ucciso.
E di Ucraina hanno parlato questa mattina Marco Rubio e Sergei Lavrov, i responsabili delle diplomazie statunitense e russa, che si sono incontrati al vertice dell'Associazione dei Paesi del Sud-Est Asiatico. Washington ha rinnovato la propria disponibilità nell'agevolare una soluzione negoziata alla sanguinosa guerra d'aggressione che si protrae da quasi 4 anni e mezzo. Pierre Ograbek, a che punto siamo?
Rubio e Lavrov non si incontravano da quasi un anno, una sorta di anomalia. I due ministri degli esteri sono stati messi in un qualche modo da parte. Ai più importanti incontri bilaterali tra Russia e Stati Uniti si presentano di solito gli imprenditori Steve Witkoff, Jared Kushner, genero del presidente Trump, e Kirill Dmitriev. Anche oggi, secondo i comunicati ufficiali, hanno voluto parlare innanzitutto delle loro relazioni bilaterali e poi di guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti hanno ribadito di essere pronti e desiderosi di giocare un ruolo costruttivo. Neanche questa volta però è stata presentata una strategia chiara, un approccio ben delineato per far tacere finalmente le armi. Armi che Washington continua ancora a fornire a Kiev, anche se ora soltanto a pagamento attraverso altri paesi della NATO. Lavrov lo ritiene inammissibile e ha denunciato una strategia definita destabilizzatrice nei confronti della Russia, strategia europea, non statunitense, ha precisato. La Russia invoca nuovamente lo spirito di Anchorage, la località dell'Alaska dove un anno fa Donald Trump incontrò l'omologo russo Vladimir Putin, incontro storico che non era però riuscito a sbloccare la situazione. Ora Trump è molto occupato con gli attacchi lanciati contro l'Iran, questione che infastidisce la Russia, ora sospettata, secondo indiscrezioni, di offrire assistenza agli iraniani che nei giorni scorsi avrebbero colpito con grande precisione obiettivi americani nel Golfo Persico, con i loro droni ben noti alla Russia, che li ha ampiamente utilizzati per bombardare l'Ucraina.
La crisi politica apertasi ai vertici dei cristiano-democratici tedeschi a causa delle dimissioni del loro capogruppo parlamentare si è risolta in tempi molto rapidi con la nomina di un successore in grado di coprire le spalle in futuro al cancelliere. Sentiamo da Berlino Walter Raue.
Questa volta il cancelliere Friedrich Merz ha preferito andare sul sicuro e come successore del dimissionario Jens Spahn alla presidenza del gruppo parlamentare dei cristiano-democratici al Bundestag, il Parlamento federale tedesco, ha scelto uno dei suoi collaboratori e alleati più fedeli, ovvero il 52enne Thorsten Frey, attualmente capo politico del suo ufficio in cancelleria. Laureato in giurisprudenza ed esponente come Friedrich Merz dell'ala liberal-conservatrice della CDU, Thorsten Frey viene definito come disciplinato, laborioso, umile e sempre ben preparato. Un burocrate della politica che conosce gli ingranaggi del potere a Berlino senza però mai essersi messo in risalto. Frey ha anche ottimi rapporti con l'alleato di governo del Partito Socialdemocratico e al contrario di Jens Spahn non provoca, non briga dietro le quinte e non ha dato vita in passato a complotti contro i rispettivi cancellieri in carica. In alcuni temi chiave, come quello del sostegno militare dell'Ucraina, dell'isolamento politico del partito della destra radicale dell'AfD, del contenimento del flusso migratorio o degli sgravi fiscali a favore delle imprese, Thorsten Frey sostiene le posizioni del suo mentore e capo Friedrich Merz e dovrebbe garantire in futuro al cancelliere un'azione di governo più stabile e affidabile. Le dimissioni di Jens Spahn, inciampato sullo scandalo attorno alla gestazione per altri, potrebbe dunque rivelarsi per Friedrich Merz più come un colpo di fortuna che non come un sintomo di una crisi interna alla CDU.
Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.